Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t'adoriamo.
Cari fratelli, innanzitutto vorrei esprimere io la mia felicità e la mia gratitudine per questo bel incontro. Ringrazio i due vescovi, Sua Eccellenza Andrik, Sua Eccellenza Mazzucato, per questo invito e a tutti voi che siete venuti così numerosi nel tempo delle vacanze, il mio sentito grazie. Vedere una chiesa piena di sacerdoti è incoraggiante, perché vediamo i sacerdoti ci sono, la chiesa vive, e anche se i problemi crescono nel nostro tempo e proprio nel nostro occidente, la chiesa è sempre viva e con sacerdoti che realmente desiderano annunciare il regno di Dio cresce anche e resiste a queste complicazioni che vediamo nella nostra situazione culturale di oggi.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, sono le 13:11, Fabio Colagrande al microfono, Alvaro D'Amico in console, Elena Colson e Defa Rohrmann in regia. Avete sentito il saluto con cui Papa Benedetto XVI martedì scorso ha salutato i parroci delle diocesi di Belluno, Feltre e Treviso ad Auronzo di Cadore, non lontano da dove Benedetto XVI sta trascorrendo, come sapete, un periodo di riposo fino a venerdì prossimo, 27 luglio, fino a domani. Il Papa è tornato dunque a incontrare i sacerdoti parroci, lo ha fatto in altre occasioni, anche questa volta un dialogo intenso, interessante, spontaneo. Noi oggi su queste frequenze vi riproporremo interamente questo incontro dalle 15:07 alle 16:30. Alcune domande, 10 domande, 10 risposte del Papa. L'incontro del pontefice con il clero locale ha toccato diversi argomenti sintetizzati appunto da queste 10 questioni poste a Benedetto XVI dai sacerdoti delle diocesi di Belluno, Feltre e di Treviso. All'incontro hanno preso parte circa 400 tra parroci e sacerdoti. Il Papa ha risposto a domande che riguardavano la formazione della coscienza dei giovani, la pastorale giovanile, le difficoltà del ministero pastorale dei sacerdoti con l'aumento delle incombenze amministrative per i parroci, e in questo particolare e in questo caso ha ricordato in particolare come i vescovi nelle loro diocesi, con situazioni molto diverse, debbano vedere bene come assicurare che il parroco rimanga pastore e non diventi un burocrate del sacro. E ha ricordato anche ai sacerdoti le tre priorità di lavoro per il discepolo di Cristo: pregare, curare e annunciare. Si è soffermato sulla evangelizzazione dei non cristiani, tema sentito fortemente in una terra di immigrazione come il Veneto, invitando a vivere l'amore del prossimo come espressione della fede e a ricercare il consenso sui valori fondamentali. Ha dato alcuni consigli pastorali a proposito della situazione dei fedeli divorziati e risposati, e poi ha ricevuto una domanda che riguardava proprio un concetto centrale del suo libro Gesù di Nazareth: come presentare Dio all'umanità. Ha detto al Papa: la migliore testimonianza per Cristo, il migliore annuncio è sempre la vita di veri cristiani. Se vediamo famiglie nutrite dalla fede, come vivono nella gioia, come vivono anche la sofferenza in una profonda e fondamentale gioia. E il tema della sofferenza è tornato molto spesso in questo incontro del Papa con i sacerdoti di queste due diocesi, ne parleremo tra poco, ma ancora vogliamo ricordarvi un altro concetto che il Papa ha toccato nell'ultima domanda, quando è tornato sulla eredità del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il Concilio ha detto: ha aperto una strada nuova, è sempre una Magna Carta del cammino della Chiesa, molto essenziale e fondamentale. Ma sentiamo subito una testimonianza diretta di un partecipante a questo incontro, Don Giorgio Marcuzzo, arciprete della Cattedrale di Treviso dedicata a San Pietro Apostolo. L'intervista è di Tiziana Campisi.
Sono arrivato con un pullman di preti qui dalla pianura, diciamo così, e ci siamo avvicinati all'evento un po' pregando e un po' così anche nella fraternità sacerdotale. Ci siamo trovati poi in questa chiesa abbastanza occupata da tutti gli altri preti, quindi mi sono posto lì ad ascoltare in parte.
Che clima c'era?
Ma un clima di festa, secondo me, prima di tutto. Poi quello che mi è colpito molto è anche un clima di riflessione, perché il Papa ci porta a riflettere, a dare spessore alla vita e anche al nostro ministero, perché le domande soprattutto vertevano sul ministero nostro sacerdotale.
Quali sono le urgenze che sentite più forti nella diocesi di Treviso?
La cosa che sentiamo più forte è questa di ripensare la pastorale con meno preti, diciamo così, nel senso che ci troviamo un po' con le forze, con le vocazioni un po' in flessione, e quindi le nostre parrocchie non possono essere più servite da un prete per ogni campanile. E allora indubbiamente dobbiamo trovarci per misurare le nostre energie, e da quell'altra parte ci sono le forti e nuove esigenze che si affacciano alla nostra porta, insomma, che sono quelle della nuova evangelizzazione, dell'immigrazione, di accompagnare situazioni di difficoltà, una fede debole e così via.
Come parroco della cattedrale di Treviso, quali problemi raccoglie dalla gente?
Quelli che vengono qui da noi vengono prevalentemente o per bisogni spirituali oppure per bisogni anche materiali di accompagnamento. Noi abbiamo forte l'immigrazione, le povertà, per cui ci troviamo a dover misurare su questi due parametri le nostre risposte, che cerchiamo che siano evangeliche soprattutto, cioè che siano occasione per annunciare Gesù e per costituire il tessuto delle nostre comunità.
Tra le risposte che il Papa ha dato, quale in particolare le è rimasta più impressa e su quale argomento?
Quella che mi ha colpito di più è proprio questa chiarezza che lui ha, e semplicità anche nella risposta. Ogni risposta viene collocata dentro a un panorama, diciamo, a uno spessore storico e culturale che il nostro Papa indubbiamente ha. Resta di una chiarezza stupenda da questo punto di vista. E quello che mi ha colpito di più è proprio quando la domanda sulle priorità della vita del ministero di un sacerdote, e citando quel famoso invio della missione temporanea dei 72, Gesù dà delle indicazioni e lui le ha accolte, perché le sue risposte erano sempre fondate sulla Sacra Scrittura. Ha detto: prima pregate, poi curate, poi annunciate, e ha commentato questi tre verbi, che dovrebbero essere i verbi che sono che costituiscono la vita del sacerdote, il suo ministero, quello di pregare innanzitutto, perché da lui dipende, dal Signore, la nostra missione, il curare, quindi l'accompagnamento delle persone, dei bisogni, delle sofferenze, e poi l'annunciare. E ha insistito molto poi sull'annuncio, che alle volte deve essere esplicito, dovrebbe arrivare a essere esplicito, però è annuncio anche l'amare.
Al termine di questo incontro, che cosa le è rimasto particolarmente nel cuore? Cosa porterà con sé di questo incontro?
Beh, quello che mi ha colpito è che nelle risposte del Papa e nella sua persona c'è un profondo radicamento sull'oggi, quindi di non vivere di lamenti, ecco, questo vorrei dire, le cose non vanno, siamo in calo e così via, ma di vedere dentro questa realtà il Signore ci pone. E quindi il Signore c'è in questa realtà, chiediamoci come collaborare con Lui. Quindi un po' un invito alla speranza, a rimboccarci le maniche, ma soprattutto alla speranza, alla fede, vorrei dire all'inizio, cioè che a monte c'è questa fede di credere che Cristo è vivo e lo Spirito sta agendo dentro la storia, dentro la Chiesa.
Don Giorgio Marcuzzo, che avete ascoltato, arciprete della cattedrale di Treviso dedicata a San Pietro Apostolo, era uno dei 400 tra parroci e sacerdoti che hanno partecipato martedì scorso all'incontro con Papa Benedetto XVI ad Auronzo di Cadore, sacerdoti e parroci che hanno dialogato con il Papa. Era presente tra gli altri anche un altro ospite che saluto e ringrazio, Monsignor Giorgio Lise, direttore del Centro di Spiritualità e Cultura Papa Luciani di Santa Giustina, provincia di Belluno, vice postulatore proprio della causa di beatificazione di Papa Luciani. Monsignor Lise, buon pomeriggio.
Grazie anche a voi.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Ecco, le chiedo subito le sue impressioni su questo incontro. Io so che lei ha detto che per tanti aspetti Papa Benedetto XVI, che ha incontrato in questa occasione da vicino, le ha ricordato proprio Giovanni Paolo I.
Sì, devo dire che questa impressione nasce ancora circa 3 anni e mezzo fa, nel 2004, quando l'allora cardinale Ratzinger è stato ospite di questo centro dove ha presentato il suo libro Fede, Verità e Tolleranza, e mi ha subito colpito questa sua umiltà, questa giovialità, questa capacità di mettersi in ascolto della persona, e cosa che ho potuto sperimentare martedì scorso anche ad Auronzo. Direi che questa caratteristica di semplicità, ecco, di mettere, proprio della persona intelligente che sa mettersi in ascolto, lo avvicina molto a Papa Luciani, del quale tutti abbiamo conosciuto soprattutto in questi anni proprio il tratto della semplicità, dell'umiltà, dell'attenzione agli altri. Ecco, quindi questo mi ha profondamente colpito e mi ha fatto anche piacere, diciamo.
Tra l'altro Papa Luciani amava molto dialogare con l'auditorio in occasione delle udienze, dei discorsi, delle omelie, non è vero?
Sì, già fin da sacerdote, da vescovo e poi da patriarca aveva questo stile immediato, soprattutto nei confronti dei bambini, di cui si serviva, tra virgolette, per poter poi fare la sua omelia, trasmettere anche il suo messaggio. Quindi anche questo tratto di Benedetto XVI, che ha voluto parlare rispondendo a delle istanze dei sacerdoti, che sono i primi collaboratori dei vescovi, ecco, lo mette in questa stessa scia di Papa Luciani, ecco, almeno qui io la sento così.
Monsignor Lise, quali dei temi toccati da Papa Benedetto l'ha colpita di più?
Ma direi proprio sinteticamente, anzitutto l'accenno che ha fatto alla pastorale familiare e soprattutto l'attenzione verso le persone che vivono in situazione così detta irregolare, quindi divorziati, risposati, eccetera, perché come direttore dell'ufficio diocesano per la famiglia mi interessa molto. E sono stato contento che abbia sottolineato l'importanza della preparazione, ma soprattutto l'accompagnamento, che nella nostra diocesi per una serie di motivi arranca un po'. Ecco, noi facciamo molto, diciamo, il meglio possibile, potrei dire, anche per quanto riguarda la preparazione, l'aiutare i fidanzati a prepararsi al matrimonio. C'è un po' più difficile riuscire ad accompagnarli dopo, diceva il Santo Padre, almeno per i primi 10 anni. Ecco, quindi questo potrei prendere proprio come un impegno anche della pastorale familiare nella diocesi. Il secondo argomento è come ci ha parlato del concilio, ecco, chiedendoci di non aver paura dei risultati non ottenuti, di esercitare quello che potremmo chiamare il martirio della pazienza, cioè del saper attendere, del saper camminare con chi corre ma anche con chi arranca, e quindi attendere anche quelli che sono un po' i tempi di Dio. E in questo intervento io ho visto un grande invito alla speranza proprio. E un altro, se mi permette, se ho ancora un po' di tempo, direi quello dell'umanità del prete. Mi è piaciuto molto che abbia anche lui convenuto con quel sacerdote che gli aveva posto la domanda che non dobbiamo perdere la nostra umanità. Ecco, quello che siamo chiamati a fare, di portare l'uomo a Dio e Dio all'uomo, deve poggiarsi su una solida base umana, e questo credo che valga fin dai tempi del seminario, quindi nell'educazione e nella formazione, e poi quando esercitiamo il nostro ministero. Ecco, l'essere devoti, fedeli, l'essere sacerdoti non vuol dire essere meno uomini.
Con gli occhi rivolti al cielo ma con i piedi per terra, ha detto
questa,
il Papa.
Questa è la frase.
Grazie Monsignor Lise per la sua bella riflessione.
Grazie a voi.
Grazie veramente.
Grazie.
Grazie a Monsignor Giorgio Lise, direttore del Centro di Spiritualità e Cultura Papa Luciani di Santa Giustina in provincia di Belluno, vice postulatore della causa di beatificazione di Giovanni Paolo I, era presente all'incontro del Papa di martedì scorso con i sacerdoti, i parroci delle diocesi di Belluno, Feltre e Treviso, che vi trasmetteremo oggi a partire dalle ore 15.07. In questo incontro il Papa ha fatto anche alcune riflessioni profonde sul significato della sofferenza, del dolore. Ascoltiamo.
Dobbiamo generalmente nella nostra generazione, nella nostra cultura, riscoprire il valore anche della sofferenza e imparare che sofferenza può essere una realtà molto positiva che ci aiuta a maturare, a divenire più noi stessi, più vicini al Signore che ha sofferto per noi e soffre con noi. Certamente c'è dolore che dobbiamo evitare e dobbiamo dal mondo, diciamo, allontanare questi dolori inutili provocati dalle dittature, dagli sistemi sbagliati, da tanti, dall'odio, dalla violenza, ma c'è anche nel dolore un senso profondo e solo se possiamo dare senso al dolore e alla sofferenza può maturare la nostra vita. Soprattutto direi non è possibile amore senza dolore, perché amore implica sempre una rinuncia a me, un lasciare me, un accettare l'altro nell'alterità, un dono di me, quindi un uscire da me stesso. E tutto questo è dolore, sofferenza, ma proprio in questa sofferenza del perdermi per l'altro, per l'amato, alla fine per Dio, divento grande. La mia vita trova l'amore e nell'amore il suo senso. Quindi anche l'inscindibilità di amore e dolore e di amore e Dio sono elementi che devono entrare nella coscienza moderna e aiutano a vivere.
Ecco le parole del Papa all'incontro con i sacerdoti, i parroci delle diocesi di Belluno-Feltre e Treviso ad Auronzo di Cadore martedì scorso. In primo piano dunque il valore positivo della sofferenza che va riscoperto e l'inscindibilità fra dolore e amore. Questi concetti li abbiamo fatti commentare a Tonino Cantelmi, docente di psichiatria alla Pontificia Università Gregoriana.
Davvero parole molto importanti se consideriamo che oggi viviamo in una società potentemente narcisistica che nega profondamente la sofferenza. Di fronte al conflitto con l'altro che evidenzia i nostri limiti, la tendenza è quella di fuggire, non di accettare i limiti e tutto ciò che ne consegue, quindi anche il grado di sofferenza che ogni relazione ha sempre in sé. E questo grado di sofferenza consente di conoscersi e di crescere. Senza di questo non c'è né una relazione autentica né un amore autentico. Direi che questo innanzitutto è importante dal punto di vista umano, della riscoperta di un uomo autentico. Questa società che impone dei ritmi frenetici, dove l'incontro con l'altro è ridotto ad un istante, dove tutto deve essere consumato rapidamente, dove tutto poi tra l'altro deve essere capace di accontentare i nostri bisogni, non darci nessun tipo di frustrazione, dove insomma tutto sembra improntato alla ricerca di una felicità attraverso delle vie brevi, direi che questo ci restituisce una dimensione autentica dell'uomo.
In un altro passaggio di questo colloquio con i parroci delle diocesi di Treviso e Belluno, il Papa ha ricordato l'importanza della inscindibilità di amore e dolore. È un concetto, ha detto, che deve entrare nella coscienza moderna. Molte volte per capire il significato dell'amore, l'amore interpersonale, bisogna capire quello della sofferenza?
Beh, un po' le cose stanno in questo modo qui. Se il nostro è un amore narcisistico, cioè amiamo noi stessi in maniera così immatura, così forte, e non riusciamo ad entrare in relazione con l'altro, è chiaro che non si tratta di un autentico amore e di un'autentica relazione. Però per saltare, per uscire fuori dal narcisismo, occorre fare i conti con l'altro, appunto. L'altro è un po' lo specchio di noi, ci rimanda le nostre cose peggiori, ci rimanda i nostri limiti. Con l'altro si entra in conflitto, con l'altro è necessario in qualche modo fare i conti, con l'altro in qualche modo è necessario mettersi in discussione. Questo è fonte inevitabile di sofferenza. Voglio dire, in ogni relazione interpersonale c'è una quota di sofferenza. Però senza questa quota di sofferenza cadiamo in un amore narcisistico, non in un amore reale. Per questo motivo dolore, sofferenza e amore sono inscindibili. È come dire, sono facce di una medaglia unica in qualche modo.
E bisogna dunque imparare a valorizzare questa sofferenza, a darle un senso.
Ecco, bisogna imparare ad entrare nella sofferenza. Il dato più impressionante di questa società non è tanto il tabù sulla morte o tutti gli altri tabù che spesso accompagnano questo momento di neomodernismo, quanto piuttosto il dato più impressionante è davvero quello della negazione della sofferenza. è come se all'uomo fosse impedito di soffrire, come se in qualche modo la sofferenza fosse un qualcosa di esclusivamente negativo. Noi sappiamo che non è così, in effetti non lo è anche da un punto di vista psicologico. Un bambino non cresce se in qualche modo non è in grado di affrontare sofferenze proporzionate alle sue capacità. Un adulto non entra in relazione con un altro adulto se in qualche modo non è capace di entrare nella sofferenza di questa relazione. Ma soprattutto noi non entriamo in relazione con noi stessi se non siamo in grado di entrare dentro le nostre sofferenze.
Grazie dunque a Tonino Cantelmi, docente di psichiatria alla Pontificia Università Gregoriana, che ha commentato per noi alcuni passaggi delle parole pronunciate alcuni passaggi del discorso tenuto dal Papa martedì scorso, incontrando i parroci sacerdoti delle diocesi di Belluno Feltre e Treviso ad Auronzo di Cadore. Vi ricordo che questo incontro verrà interamente trasmesso su queste frequenze a partire dalle 15.07 fino alle ore 16.30. Io ringrazio Tiziana Campisi che ha collaborato a questa trasmissione, grazie ai nostri ospiti Don Giorgio Marcuzzo, Monsignor Lise e appunto il professor Cantelmi. In regia c'erano Eva Rorman ed Elena Colson, in console Roberta Maccaroni. Fabio Colagrande vi augura ancora buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi. Ora, come sempre, ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30.